Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Bentrovati amici e amiche in ascolto. Di recente si è concluso l'11° congresso dell'AFDEI, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, un'associazione di donne che fa riferimento alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e prendo spunto da un articolo uscito su Riforma a firma di Gianna Urizio. L'AFDEI, cioè la Federazione Donne Evangeliche in Italia, ha una storia vecchia che inizia nel 1976, quando un gruppetto di donne battiste, metodiste e valdesi decisero che il puro ambito denominazionale non era sufficiente, che desideravano avere un organismo che le raccogliesse tutte, le rappresentasse nel panorama politico e sociale italiano, ma anche che fornisse a tutte le donne evangeliche materiale di studio, di lavoro e di crescita. E poi continueremo a leggere alcune righe tratte da questo articolo di Gianna Urizio, ma ecco, la cosa interessante anche per questa emittente è che la nuova presidente dell'AFDEI è Dora Bognandi, una voce conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza. Ciao Dora.
Ciao e un saluto ai nostri ascoltatori.
Allora, Dora Bognandi è segretaria nazionale dell'Associazione Internazionale di Difesa Libertà Religiosa, cioè la sigla è IDLR, un'associazione internazionale riconosciuta dall'ONU, dall'UNESCO, dall'Unione Europea, dunque una cosa molto importante. Sì. Adesso questo nuovo incarico, Federazione Donne Evangeliche in Italia, insomma, intanto dacci una tua reazione anche emotiva rispetto a questa nomina.
Diciamo che io collaboro con la Federazione delle Donne Evangeliche dal 2006. Ho fatto parte del Comitato Nazionale, ne sono stata anche vicepresidente. Poi non si può rinnovare il mandato per più di due volte e quindi sono dovuta uscire e adesso sono rientrata.
Ti hanno
come
fatto
presidente.
Rientrare, ho capito. Senti, io leggo sempre da questo articoletto che negli anni 70 l'AFDEI si è molto impegnata a parlare di famiglia e di educazione dei figli. Negli anni 80 si è confrontata, con rispetto delle differenze, su un tema molto controverso, quello dell'interruzione di gravidanza. Più recentemente, negli anni 90, si occupa ormai appunto da quel periodo del tema della violenza di genere, purtroppo sì. Un argomento sempre di grande, anzi direi che diventa sempre
più attuale.
Più attuale, eh? Sono molte le donne che vanno incontro nel corso della loro vita a situazioni di... insomma,
Una su tre
addirittura.
Sì. E quindi poi bisogna anche distinguere violenze psicologiche, violenze fisiche,
certo,
violenze
certo.
sessuali.
Però, comunque violenze
ma
sono...
Una donna su tre, sì. Economiche, perché le violenze economiche sono anche quelle terribili. Perché se la donna non ha come sopravvivere o ha i figli da mantenere, allora è costretta a subire tante volte. Quindi molti tipi di violenze.
Ci sono anche le violenze nelle chiese?
Sì, purtroppo sì. E le chiese sono corresponsabili molte volte sia per l'impostazione che hanno dato al loro lavoro e sia perché non hanno protetto sufficientemente le donne.
Quindi insomma c'è tanto da lavorare. Negli ultimi anni, leggo sempre in questo articolo, ha lavorato l'AFDEI sui temi dell'immigrazione femminile con un progetto particolare dal titolo Siamo tutte migranti. E poi sempre sulla violenza di genere, facendo proprio la campagna Posto Occupato, che ha coinvolto più di un centinaio di chiese evangeliche, ma anche cattoliche, e svariati luoghi di incontro e di lavoro. Ecco, ci vuoi descrivere che cosa succede? C'è una sedia occupata nelle chiese?
Sì, nelle chiese, negli ospedali, nei teatri, nelle scuole. Che cosa significa? Che in quel posto avrebbe potuto esserci una persona che purtroppo è stata vittima di violenza e non può frequentare quegli ambienti perché non c'è già più.
Quindi questo posto occupato come è rappresentato?
È rappresentato fisicamente con una sedia, una locandina con una macchia di sangue e una sciarpa rossa a indicare proprio il sangue versato.
Che reazioni ci sono state, insomma, a questa cosa nelle
molta
chiese,
partecipazione, ma... veramente tanta partecipazione e si è diffusa a macchia d'olio questa iniziativa. Noi abbiamo avuto il piacere di avere l'ideatrice di questa campagna al nostro congresso e che ha solcato anche i limiti della nostra nazione. So che all'estero anche alcuni l'hanno ripreso, proprio perché è d'impatto, è significativa la cosa.
Cioè uno vede un posto occupato da questa cosa un po' particolare, si avvicina, legge quello che c'è scritto e...
Sì, e ti fa riflettere sul fatto che magari non hai fatto abbastanza perché quel posto potesse essere veramente occupato da qualcuno,
ecco,
che puoi salvare.
Non abbiamo fatto abbastanza. Uno potrebbe chiedersi, ma che cosa può fare la persona comune, insomma, di fronte a questi episodi che sembrano gli scoppi di pazzia? Forse non difficile definirli tali.
Perché le persone che commettono questi delitti sono delle persone rispettabilissime per la maggior parte delle volte, non sono dei folli.
Quindi è più un fenomeno di degenerazione culturale. Ecco, ma una persona cosa fa?
Bisogna stare attenti, bisogna lavorare, perché combattere soltanto la violenza senza fare cultura, senza seminare la pace, senza lavorare per la pace, senza proporre modelli positivi.
Quindi secondo te è un impegno a lungo termine?
Sì, a lungo termine, e anche veramente educare le nuove generazioni, i giovani, a non ricorrere, a non risolvere i problemi con la violenza.
Noi li stiamo educando bene, le nuove generazioni?
Secondo me no. Ci sono tante persone che educano bene, ma i mezzi televisivi, internet, ti aiuta sempre a pensare di risolvere i problemi con la violenza, immediatamente, lì, seduta stante, non con un ragionamento.
Senti, qualche tempo fa c'è stata una polemica che è stata anche fatta propria da tante donne, anzi portata avanti dalle donne, sulla mercificazione del corpo femminile.
Sì.
Questo si è un po' attenuato?
Secondo me sì.
Sì.
Secondo me sì, proprio perché si è posto il problema. Io ricordo che pochi anni fa, per esempio, in Parlamento c'erano pochissime donne, adesso ce ne sono molte, molte di più. Se poni un problema e lo poni con forza, e poi prima o poi deve entrare nel cervello. Quindi se si lavora in una certa direzione, una volta vedevi le donne che più che altro erano delle veline in televisione. Adesso trovi donne che conducono programmi di tutto rispetto e costantemente. Quindi è un altro
qualche
modello
progresso
di donna,
ti sembra che sia stato fatto?
Sì, a mio parere sì.
State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Dora Bognandi, la nuova presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Continuando la lettura di questo breve articolo di Gianna Aurizio, a proposito della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, lei si dice: in questi 40 anni si è allargata la federazione fino a comprendere anche la rete delle donne luterane, il movimento femminile dell'Esercito della Salvezza, le donne evangeliche del Ticino e, da ultimo, nell'ultimo congresso, anche i ministeri femminili della Chiesa Avventista.
Sì.
Ecco, perché il bisogno delle donne evangeliche di stare insieme, insomma? Ci sono già degli organismi all'interno delle varie comunità, no? Che in qualche maniera cercano di sensibilizzare le chiese.
Sì, ecco, bisogna vedere che significato hanno, infatti ce lo siamo posto il problema, che significato hanno questi movimenti femminili. È chiaro che il ruolo della donna nella società è cambiato in questi ultimi 40 anni da quando è sorta la federazione. All'inizio facevano delle rivendicazioni tipiche dei movimenti femminili. Adesso, diciamo, forse si tende a ripetere un cliché che non risponde più ai tempi, mentre vediamo donne molto implicate nelle chiese anche, meno nei movimenti femminili e più nelle chiese.
A proposito delle chiese evangeliche, ricordiamo che è stata fino a qualche anno fa presidente della Tavola Valdese, moderatora dunque della Tavola Valdese, la pastora Bonafede.
Sì.
E per quanto riguarda le chiese battiste, il presidente dell'Unione delle Chiese Evangeliche Battiste è stata Anna Maffei fino ad anni recentissimi. Dunque,
certo. E adesso la presidente del Sinodo della Chiesa Luterana è una donna.
Ecco.
Nelle chiese evangeliche le donne hanno un ruolo paritario, in genere nelle chiese storiche un ruolo paritario rispetto agli uomini. Allora bisogna lavorare per rispondere a questa nuova realtà di donne. perché le donne dovrebbero lavorare insieme per le chiese? Perché c'è una sensibilità femminile, c'è un modo di vedere le cose, forse un po' diverso rispetto agli uomini. E per una società più equilibrata, per una chiesa più equilibrata, il modo di ragionare delle donne potrebbe essere utile.
La presenza delle donne nelle chiese è sempre stata importante e direi maggioritaria. Il problema è la leadership, che in genere è nelle mani maschili, insomma.
Sì. Invece le donne hanno capacità di leadership. E mi ha molto colpito in questo congresso il fatto che tra i vari workshop che c'erano, la stragrande maggioranza è andata nel workshop che aveva come tema la leadership.
Senti, il fatto che ci siano tanti uomini e donne immigrate, per esempio dai paesi dell'est, dall'Africa, che in qualche maniera hanno riempito anche le nostre chiese, dunque hanno portato anche nuovo entusiasmo, nuove sensibilità, però sul tema della donna forse hanno anche portato elementi di criticità sostanzialmente. Ecco, come si vive dunque questo possibile cortocircuito, persone che sono abituate nei loro paesi ad avere una donna e a sentirsi come donne anche in un ruolo ben delimitato e poi arrivano qui e insomma e ci sono... Come funziona?
Purtroppo questo è un problema che tocca un pochino tutte le realtà religiose. Quindi la mescolanza di culture porta anche a riflettere su certe cose, a non entrare in sintonia così facilmente su alcuni temi sensibili, e questo della donna è uno di quei temi sensibili. Questo cosa vuol dire? Che è una nuova sfida, che bisogna lavorarci su, che bisogna affrontare il problema a contatto, con rispetto verso le altre culture, ma anche con determinazione, se siamo sicuri che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta.
Dunque questo fa parte dell'agenda
della mediazione culturale che dobbiamo fare tutti quanti, tutte le chiese penso che si debbano preoccupare di questo tema. E sicuramente si cresce prendendo anche delle iniziative importanti. Per esempio, in questo nostro comitato noi abbiamo diverse donne straniere, le abbiamo volute straniere, proprio per ascoltare la sensibilità di altre culture, di altri popoli e vedere come andare incontro. Ci sono delle comunità come la nostra avventista, per esempio, che ha il 40% di membri che non sono italiani. E non si può trascurare un problema di questo genere, che è un problema da una parte, ma una sfida e un'opportunità dall'altra. E quindi vedere di considerare queste cose come una risorsa da utilizzare al meglio.
Il tuo contributo come nuova presidente della FDE, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, quale potrà essere?
Sicuramente i diritti umani. Diritti umani che noi vogliamo declinare in tre modi. Uno è la giustizia, è il comitato precedente che ha lanciato queste tre parole. Noi vogliamo continuare perché le riteniamo estremamente valide. Uno è la giustizia, quindi diritti. L'altro è la solidarietà e quindi lavoriamo per risolvere quei problemi. E l'altro, nuove relazioni. Quindi vogliamo non lavorare da sole, ma vogliamo lavorare insieme con altri organismi interni ed esterni alle chiese evangeliche. È stata molto significativa la presenza della presidente del SAE in questo incontro.
Segretariato Attività Ecumeniche.
Segretariato Attività Ecumeniche. Vogliamo lavorare con le istituzioni, anche perché noi abbiamo avvocate, giuriste, donne che conoscono bene le realtà delle nostre chiese e possono proporre delle cose che possono essere attuate anche dai nostri amministratori. Quindi vogliamo utilizzare tutte le risorse possibili di uomini e di donne, avere contatti con i giovani per poter coinvolgere i giovani affinché si formino mentalmente allo scopo di rendere un servizio nella società. Noi di fronte abbiamo sia il 40° anniversario della FDE l'anno prossimo, ma l'anno dopo saranno i 500 anni della Riforma protestante. E quindi sarà una grande occasione per tutto l'evangelismo per far sentire la sua voce in varie direzioni, toccando i temi più caldi, i temi più sensibili della nostra società.
tu sei l'autrice, anche la curatrice di un volume che ha avuto un buon successo nella Chiesa Avventista ma anche al di fuori. Nel 2014 la Chiesa Cristiana Avventista ha celebrato 150 anni di presenza in Italia ed è uscito appunto in questa occasione un libro per l'edizione ADV, Libere donne in libera Chiesa. Sono delle brevi biografie di donne che hanno avuto un ruolo importante nella Chiesa Avventista. Nella Chiesa Avventista ci sono donne pastori, di fatto svolgono un ruolo praticamente identico a quello dei loro colleghi maschi, anche se a livello mondiale c'è ancora qualche difficoltà a riconoscere ufficialmente piena parità, insomma, nel ruolo femminile a livello di servizio pastorale. Si risolverà questo problema anche per te? Vuol dire che sei presidente della Federazione Donne Evangeliche? Credo che sei particolarmente interessata alla cosa.
Sicuramente. Prima di tutto una precisazione, non sono l'unica curatrice del volume, ci sono anche altre due donne, Lina Ferrara e Franca Zucca.
Sì.
Poi nella Chiesa Avventista c'è questo dibattito se ordinare le donne pastore. Qual è il problema principale che io vedo? È che la Chiesa si è sviluppata, come le altre Chiese cristiane, si è sviluppata in maniera particolare in continenti come l'Africa, l'Asia, l'America Latina, e quindi i delegati sono in numero molto maggiore. In questi continenti la problematica dell'ordinazione delle donne non ha nessuna priorità, anzi è contrastata. E quindi, dovendo prendere delle decisioni, probabilmente avrà un'opposizione. Quello che noi ci auguriamo di tutto cuore è che si lasciano libere le nazioni di decidere, le unioni, noi le chiamiamo i responsabili di una nazione, di prendere le decisioni secondo la propria cultura e la propria sensibilità. E speriamo che si vada in questa direzione.
Un motivo per cui è importante, questo lo diciamo anche per gli ascoltatori che sono sempre abituati a vedere il ruolo maschile del sacerdote, insomma, perché è importante una donna pastora?
Perché ha una sensibilità diversa, un modo di porgere il Vangelo diverso, che può avere altre risonanze. È vero che anche gli uomini, ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo modo di fare. Però nella Chiesa ci sono sia uomini sia donne, e quindi io non dico che le donne debbano parlare alle donne, gli uomini agli uomini, però come in una famiglia è equilibrata se entrambi i coniugi hanno una voce in capitolo e possono esprimersi liberamente. Se si esprime soltanto uno, le decisioni vengono prese soltanto da uno, e le cose vengono interpretate solo da uno, ma è sicuramente una famiglia squilibrata. E quindi
abbiamo,
è una questione di equilibrio.
Abbiamo avuto
me.
Per 2000 anni delle chiese squilibrate?
Secondo me sì. Secondo me sì.
Bene, allora noi ringraziamo Dora Bognandi, la nuova presidente della FDEI, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, per questa breve intervista. E naturalmente ci risentiremo perché la FDEI è un'associazione che compirà, abbiamo detto, 40 anni,
40 anni
il prossimo anno. Penso che siano determinate le donne evangeliche a essere presenti per almeno altri 40 anni. Grazie allora e a risentirci.
Grazie a voi.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.